Diamo il benvenuto a questo punto al pastore valdese Pavel Gajewski, in nostra compagnia in linea telefonica. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi.
Buongiorno anche a tutte le persone in ascolto.
Allora, ovviamente il tema di cui tutti parlano è il gran caldo in questo momento, che si sta spostando dal sud, è arrivato al centro e al nord. Tra l'altro Firenze è una delle città, tra virgolette, più a rischio per quel che riguarda la temperatura. Ma insomma sappiamo che in Sicilia, in provincia di Siracusa, siamo arrivati a, se non sbaglio, quant'era? 48.8, quant'era?
8, sì.
Qualcosa del genere. E Pavel, insomma, voglio ritornarsene in Polonia, non so, visto la situazione.
Insomma. Ma io sono comunque in una località di montagna si chiama Torre Pellice, la capitale dei Valdesi, sì. Siamo a 28 gradi, ancora sopportabile. Allora non in questo momento sono 21 gradi.
Sì, 21 gradi. Quindi sei in paradiso praticamente.
Praticamente sì, sotto
ecco,
tanti punti.
Però Pavel, ti chiediamo, insomma, quando si vedono questi sviluppi così inquietanti, no? Una volta si parlava di bella stagione, ma adesso è una stagione da attraversare, soprattutto per le persone più anziane, con grandi timori, insomma, preoccupazioni. Ecco, qual è una riflessione che ti viene?
Sì, io condivido queste preoccupazioni anche come pastore, perché sono costantemente in contatto con le chiese di Perugia e Terni, dove abbiamo alcune persone veramente anziane e anche in condizioni di salute piuttosto precarie. Però credo che sia un segno. Credo che chi in qualche modo ha la capacità di analizzare la realtà alla luce della parola di Dio non può trascurare questi segni. Intendiamoci, non è una punizione, non è nulla del genere, ma dobbiamo in qualche modo rinnovare il nostro rapporto con il creato. Ne abbiamo parlato già diverse volte.
Certo.
Ma spesso questi temi rimangono una sorta di teoria, magari anche bella, condivisibile, che però non si traduce in azioni concrete. E abbiamo già anche parlato durante le nostre conversazioni delle scorse settimane del ruolo dei governi. Non dimentichiamo che nel 2015 è stata sottoscritta da tutti i paesi membri dell'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, la cosiddetta Agenda 2030, che proprio mette al centro dell'impegno sia dei governi sia dei cittadini questi argomenti. E ripeto, da credenti non possiamo trascurare il pentimento, perché diciamo la verità, sicuramente ci sono cambiamenti climatici in atto, non sono in grado di valutare questi cambiamenti da un punto di vista scientifico, ma nel mio piccolo credo che una buona parte della responsabilità per questi fenomeni veramente pericolosi, oggettivamente pericolosi, una parte della responsabilità è nostra, anche mia. Quindi pentimento, ma poi un'azione concreta, finché ancora possiamo fare qualcosa, un'azione concreta a tutti i livelli.
Pavel, hai detto che ti trovi in questo momento a Torre Pellice, che è un po' la capitale, diciamo, della Chiesa valdese italiana. E, ecco, queste riflessioni che ci stai proponendo sono condivise dai tuoi fratelli in fede? E fino a che punto, insomma, sono parte di auspici individuali e fino a che punto invece possono tradursi in qualche gesto concreto, insomma, non so.
Ma sicuramente si tradurranno in un pronunciamento sinodale molto chiaro su questi temi, ma già da anni le nostre comunità cercano appunto di reagire a questa situazione. Prestiamo molta attenzione alla cosiddetta ecocompatibilità dei nostri edifici, e quindi anche per quanto riguarda i restauri o le nuove costruzioni prestiamo veramente molta attenzione all'uso delle energie rinnovabili. Cerchiamo anche di riflettere anche una cosa penso molto cara alle sorelle e ai fratelli avventisti, anche sul nostro modo di nutrirci, sul cibo. C'è un orientamento già anche molto diffuso verso la dieta vegetariana. E certo sono piccole cose che noi in qualche modo adottiamo già adesso, però anche nel nostro campo, nella nostra grande famiglia valdese metodista, c'è ancora tanto da fare. E il ruolo del sinodo è anche questo, di appunto lasciarci guidare dalla luce dello spirito e anche proporre a, non solo alle sorelle e fratelli di chiesa, ma forse addirittura all'Italia intera e oltre, una presa di coscienza, una sorta di risveglio, per così dire, per quanto riguarda il nostro rapporto con il creato.
Naturalmente su questi temi torneremo a parlare anche in futuro, anche con Pavel. E un altro argomento che occupa uno spazio molto importante sui giornali di oggi è l'accelerazione dell'avanzata dei fondamentalisti talebani in Afghanistan. Ecco, il termine tra l'altro fondamentalista è un termine che forse apparirà strano per qualcuno, ma è un termine che trova, insomma, nasce in ambito cristiano e in ambito protestante, tra parentesi. E, sul Corriere si legge: torna subito il burka. Ecco, una situazione come questa, noi dall'esterno giudichiamo i talebani come dei fanatici, insomma, che tolgono diritti alle persone, in particolare alle donne, ma evidentemente hanno un ampio consenso, perché altrimenti sarebbe difficile spiegare questo successo travolgente, ben superiore alle attese, alle preoccupazioni in Occidente. Ecco, che impressioni ti dà questa situazione, Paolo Gaieschi?
Io credo, Roberto, che tu abbia individuato benissimo il cuore del problema, che emerge anche in molti servizi giornalistici, ad esempio quelli della BBC che sto cercando di seguire. C'è un consenso della popolazione. E la parola fanatici, fanatismo, penso che sia il termine giusto, perché la parola fondamentalismo riguarda sostanzialmente alcune posizioni teologiche che poi si sono tradotte anche nell'ambito cristiano in quel fenomeno che si chiama integralismo, cioè la totale annullamento della laicità dello Stato, delle sue istituzioni, la totale abolizione di qualunque forma della libertà religiosa. C'è da riflettere, penso che non siamo ancora in grado di comprendere in fondo questo consenso popolare che in Afghanistan c'è, però di nuovo si prospetta davanti a noi una sfida, quella veramente per tutelare la libertà religiosa in tutte le sue forme, tutelare la laicità dello Stato. Questa è una battaglia che io mi sento di condividere con tutte le persone di buona volontà, a prescindere dalla loro collocazione confessionale, religiosa. Anzi, io inviterei anche i nostri amici musulmani in Italia e all'estero di riflettere insieme sulla situazione in Afghanistan, che io trovo veramente molto molto inquietante.
Allora io direi, mettiamoci una pausa a questo punto, una canzone di Ultimo, Tutto questo sei tu, poi riprenderemo la nostra conversazione. So che Claudio voleva porre subito una domanda a Pavel Gaieschi, ma ne parliamo fra qualche minuto dopo questa canzone su RWS.
Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sai che non dormo. Ma ho paura che possa perdersi questo vivere, sa confonderci. Oh, ho bisogno di una risposta, sole che esca nella tempesta, non rinchiuderti in una stanza e trova fuori la tua certezza. Ma ho paura che possa perdersi questo vivere, sa confonderci. Ho bisogno di amarti, ma non come vuoi tu, completare i tuoi gesti, spegnerti la TV, tutto questo sai tu come vola il tempo. Vedi adesso me lo ricordo, tu che lo ami ti dare il freddo, se solo avessi in tasca l'inverno. Ma ho paura che possa perdersi questo vivere, sa confonderci. Ho bisogno di amarmi, ma non come vuoi tu, completare i tuoi gesti, spegnerti la TV, questo senso di niente passa se ci sei tu, quanto costa averti dentro, è come l'immenso, è lo stesso il diverso, tutto questo sei tu, pioggia e stelle che cadono giù. Questo sei tu.
Tutto questo sei tu, ultimo su RWS. E prima del brano stavamo parlando dell'accelerazione dell'avanzata in Afghanistan dei fondamentalisti, dei talebani, e Claudio Coppini voleva porre una domanda a Pavel Gajewski, che abbiamo in linea telefonica.
Sì, no, io stavo ripensando, noi per tanti anni abbiamo fatto Radio Emergency qui da questi microfoni e spesso abbiamo avuto collegamenti con l'ospedale di Lashkargah, di Annabah, di Kabul. Mi chiedevo, e sono molto preoccupato per la situazione, per esempio, delle donne, no? Che a un certo punto hanno cominciato a lavorare, a diventare infermiere, cosa che i talebani sicuramente non accettano. E quindi penso alla situazione anche di questi bellissimi ospedali dove abbiamo sentito tante volte gli interventi in diretta di pediatri, e che fine faranno? Ecco, questa è un po' la domanda, non so se Pavel può rispondere, ma sicuramente è una domanda che mi pongo, perché per tanti anni è stato fatto un lavoro molto bello che abbiamo seguito proprio con dei collegamenti in diretta, e anche con questa liberazione da parte delle donne che perché come si sa Emergency il passaggio è far diventare medici, infermieri le popolazioni locali, no?
Certo.
Però questi ospedali che hanno avuto una grande funzione adesso,
Pavel,
ma io posso solo sperare e pregare che questa esperienza non finisca. Però vorrei aggiungere un altro elemento. Io penso che proprio nel caso specifico dell'Afghanistan la religione, in questo caso l'Islam, viene usata come pretesto, come qualcosa sostanzialmente di quasi fittizio per ripristinare certi modelli familiari e sociali, tribali, forse addirittura preesistenti alla nascita stessa dell'Islam. Cioè io penso che stiamo assistendo ad un tentativo purtroppo riuscito di strumentalizzare la religione ai fini politici, probabilmente anche economici.
Ecco, una cosa come questa denota una caratteristica frequente nelle religioni, cioè spesso sono difensori di uno status quo o addirittura reazionari, il tentativo di tornare indietro, insomma. Questo lo abbiamo verificato anche nella storia del cristianesimo in tante occasioni. Come mai?
Ma certamente, Roberto, per me uno dei sinonimi della fede cristiana è la parola libertà, e non ho inventato io questo sinonimo teologico, lo si evince molto chiaramente dalla lettura delle lettere di Paolo, ad esempio. però qualunque messaggio, anche qualunque messaggio di carattere spirituale, anche più nobile, purtroppo può essere strumentalizzato. Io credo che dobbiamo veramente essere, dobbiamo vigilare affinché questo non succeda, perché abbiamo purtroppo tantissimi esempi sia nella storia del cristianesimo, delle altre fedi viventi, ma abbiamo anche esempi di grande nobiltà, abbiamo esempi, certo, di tante situazioni in cui le religioni hanno favorito l'integrazione, convivenza pacifica,
l'emancipazione, e la scelta, certo,
l'emancipazione anche, certo.
Allora, forse per concludere, ma molto brevemente, con la Pavel, ricorre oggi i 60 anni in cui è stato, il giorno in cui è stato costruito improvvisamente il muro di Berlino. Ezio Mauro quest'oggi su Repubblica: scelsero la notte come in un colpo di stato che pietrificava la città. L'una del 13 agosto, 60 anni fa, nel tempo sospeso tra un sabato e una domenica, quando il caldo e la voglia di vacanza svuotavano Berlino. Attenzione all'estate, perché le vacanze sono sempre uno dei momenti clou, insomma, in cui possono avvenire le cose peggiori, proprio perché si conta sul fatto che la reazione della gente tarda ad arrivare, perché insomma siamo distratti da tante cose. 50 secondi per commentare questa notizia.
Sì, condivido l'appello di Ezio Mauro, è stata una tragedia, una vera e propria tragedia, è stato un atto di guerra più che un colpo di Stato. Per decenni intere famiglie sono state divise, e questo è un altro esempio in cui non tanto la religione, ma una ideologia magari che conteneva, che contiene tuttora elementi del bene, elementi addirittura di progresso, è stata di nuovo strumentalizzata ai fini di potere. Si trattava di affermare in qualche modo, in maniera crudele, chi veramente comanda in Europa, chi comanda nel mondo. Era l'atto più terribile della cosiddetta guerra fredda. Quindi attenzione, perché purtroppo certe cose tendono a replicarsi nella storia.
Certo, magari non più in quei termini in cui si divide addirittura una città, ma insomma il mondo è certamente diviso da un muro invisibile, in tante occasioni lo vediamo. E allora,
e
noi ringraziamo.
Ci sono alcuni muri visibili, tuttora, non, certo, lo dimentichiamo.
Grazie allora, Pavel Gajewski, per essere stata in nostra compagnia.